Classici italiani. Da Francesco d'Assisi a Italo Calvino. Una produzione RSI. Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Carlo Emilio Gadda. Con Chiara Di Stefano e Corrado Bologna. Prima parte.
Sono Chiara Di Stefano, studio al primo anno del Master in Letteratura e Civiltà Italiana e ho scelto Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana di Carlo Emilio Gadda, in quanto anni fa appunto ho avuto un approccio molto felice con questo testo e l'ho ripreso appunto da poco tempo, potendone di nuovo ammirare quello che è il pastiche linguistico ma anche il punto di vista contenutistico riguardante il caos oggettuale della realtà circostante.
Il sole non aveva ancora la minima intenzione di apparire all'orizzonte che già il brigadiere Pestalozzi usciva, in motocicletta, dalla caserma degli RRCC di Marino per catapultarsi alla bottega laboratorio dove non era minimamente aspettato, almeno in quanto brigadiere fungente. Le ragazze, e prima di loro la maga, avevano fiutato, sì, a mezz'aria, un certo indefinibile interesse, percepito indi un certo circoscritto ronzare dei carabinieri, come di brutti mosconi allorché d'un subito abbia presa da ulire Miracol Novo in campagna. Del maresciallo e del brigadiere in specie, tutt'attorno la soave fragranza della maglieria, e fino in sulla soglia della bettola, e fin dentro, al banco. Un tira-tira che non era il solito, che dal 17 al 18, da giovedì a venerdì, nel giro di 24 ore, s'era obiettivato in una sciarpa di lana verde. Sì, e probabilmente, se non sicuramente, grattata. Donde l'urgenza, per il beneficiario del trapasso di proprietà, d'averla recata a Zamira a ritingere. Il ronzio nuovo e a caso magari un po' intensificato dei grigioverdi o rossoneri stangoni non era quella volta ascrivibile a privata impellenza, cioè all'esuberare dell'eterna linfa per entro le stretture della disciplina. Che no! Il solerte via via sempre più avvitato accerchiamento del laboratorio, o meglio della casuccia che ne albergava la specie, si era qualificato da un paro di giorni per un ronzio reale e carabinieresco, ovviamente imputabile a determinata fattispecie grattativa, insomma, per un benemerito ronzare. Sicché loro, le ragazze, perché? Zitte ricucite e a gucchiare, a tagliare e sferrucchiare e ti tricche tatracca la macchina.
Caotico, polimorfico, nevrotico, sovversivo e totalizzante sono questi appunto gli attributi che darei al pasticciaccio brutto di Via Merulana, questo romanzo ostico e incantevole al contempo che segna l'acme della poetica gaddiana, una poetica appunto segnata profondamente da quella che è una realtà strutturata e disarmonica, è una realtà appunto generata da una molteplicità di causali convergenti appunto che vanno a generare un ognomero, un garbuglio dell'esistenza, e che è molto interessante perché appunto viene diciamo espresso dall'autore attraverso quello che è il conosciutissimo pastiche linguistico. Il pastiche linguistico che vede un connubio, una coesistenza, una sintesi fra termini aulici, termini molto ricercati e addirittura molte volte obsoleti, che vanno a scontrarsi con quello che invece è un registro di stampo prettamente triviale e plebeo. Ricordiamo che è l'uso del dialetto e in Gadda, quindi il molisano misto al veneziano, al romano, eccetera, non è altro che una risposta anticonformista a quello che era l'accademismo di quegli anni fondato sul voler instaurare necessariamente una lingua codice. Dunque si tratta di non solo di un'insofferenza, ma anche della coscienza e dell'impossibilità appunto di una lingua unificante. Ricordiamo che nella poetica gaddiana è molto interessante quello che è il parallelismo con Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni che appunto viene citato durante l'incipit dell'ottavo capitolo e che si rifà quello che invece è l'inizio del quarto capitolo dei Promessi Sposi, e per cui abbiamo, diciamo, una sorta di apparente satira che in realtà non è altro che un omaggio appunto a questo maestro ineguagliabile che ha saputo caratterizzare appunto la corruzione e la pestilenza, l'abnorme durante l'Italia dell'Ottocento, e dobbiamo dire che automaticamente scompare quel Manzoni conosciuto da noi come autore romantico stucchevole, e si va a sovrapporre una visione del maestro è assolutamente rovinosa, assolutamente, diciamo, separata da quella che è la volontà di Dio. Dunque, per questo possiamo dire che in Gadda il lemma caso va a sostituirsi a quello che è invece il termine provvidenza.
Correva l'anno 1924. Il fascismo aveva preso il potere e incominciava con il delitto Matteotti a dimostrare la sua faccia dura, spietata. Carlo Emilio Gadda, rientrato dall'Argentina, dove aveva svolto il suo vero mestiere, quello di ingegnere, dove si occupò appunto, così come fece nella Città del Vaticano, di centrali elettriche, rientra in Italia e incomincia a Longone, nella villa costruita da suo padre, intorno ai primi mesi del 1924, appunto, a scrivere un progetto di romanzo. Questo progetto di romanzo diventerà, come dire, un torso incompiuto. Sarà la prima volta che Gadda scriverà libri non compiuti e non compibili. Questo libro, che si usa a chiamare Racconto italiano di ignoto del Novecento, contiene un potenziale narrativo molto interessante perché è miscelato con tante note di produzione, note di creazione, di organizzazione del testo. All'interno di questo libro già si collocano le cose che Chiara Di Stefano ha accennato poco fa. Per esempio la relazione con Manzoni, la apologia manzoniana: egli disegnò con un disegno segreto e non appariscente gli avvenimenti inavvertiti, tragiche e livide luci di una società che il vento del caso trascina in un corso di miserie senza nome. Manzoni, come ogni grande autore, dà forma, dà segno, dà senso alla insensatezza dolente della vita e del mondo, dà senso alla casualità di ciò che avviene. Questa è già l'idea di fondo che, da questo saggio su Manzoni, incastonato nelle note di produzione del primo libro, diventerà presto ciò che appunto abbiamo appena sentito da Chiara Di Stefano, cioè un progetto di imitazione, di omaggio, ma anche di riscrittura rispetto a Manzoni. Verranno poi gli anni della cognizione del dolore, soprattutto. Gli anni sono immediatamente successivi a questo 24 da cui ho voluto prendere le mosse. La cognizione del dolore esce nel 1938 su Letteratura. Gadda è un autore degli anni 20 e 30, un autore sommerso, sconosciuto a tutti. Quando ricomparirà nel dopoguerra, negli anni 60 e poi nei primi 70, morirà nel 1973, sarà la scoperta della sua lingua, sarà la scoperta di questo pastiche, ma ancora merita di essere scavato, e incominceranno a farlo Giancarlo Roscioni e Emilio Manzotti dando la prima edizione critica, quella della cognizione del dolore, il grande progetto gnoseologico, rappresentativo di un sistema di conoscenza. Gadda voleva fare il filosofo, fece invece l'ingegnere in omaggio a sua madre, una grande ingegneria barocca della disarmonia del mondo, ma prestabilita, come suona il bellissimo titolo di Giancarlo Roscioni. La disarmonia prestabilita è ciò che l'artista vuole rappresentare per dar senso alla disarmonia inevitabile dell'esistenza. L'asseverazione degli accadimenti del mondo e della società in parvenze o simboli spettacolari muffe della storia biologica e della relativa componente estetica. Così Gadda, col suo solito stile complesso, difficile, tenta di dare risposta a chi gli domanda perché scriva quella lingua. Siamo nel 1963, ma Gadda riflette già da 30 anni intorno a questa sua idea: rappresentare il mondo con una lingua che sia di quel mondo la perfetta codificazione in forma di parola, del caos del mondo, degli accadimenti casuali. Piuttosto che nominare le cose, gli oggetti, Gadda, come Roscioni ci ha proposto, li sorprende nel loro farsi, testimonia della loro provvisoria esistenza. Siamo per caso qui. Questa casualità e questa caoticità rappresenta l'universo nelle forme di un ogliomero, diceva Gadda, di un gomitolo, di un ognocco. Nella Meditazione milanese, che è un grande libro filosofico legato agli anni in cui voleva studiare filosofia con Banfi e Martinetti, aveva preparato una tesi ancora inedita su Leibniz e sul suo sistema di conoscenza, speriamo presto di poterla leggere, Gadda rifletteva appunto su che cosa significhi conoscere. Correvano degli anni particolarmente importanti per le scienze, non solo per la letteratura e per la politica. 1905 Einstein presenta la teoria della relatività e Gadda conosce da ingegnere quello scritto, così come ipotizzo che conosca anche lo scritto di Heisenberg sul principio di indeterminazione, secondo il quale noi non possiamo guardare il mondo e rappresentarlo senza intervenire nello stesso oggetto rappresentato. Rappresentare vuol dire deformare il reale. Questo è Heisenberg e questo è Gadda. La coincidenza degli anni delle riflessioni gaddiane intorno a ciò che sta avvenendo nel pensiero scientifico, nella filosofia, nella gnoseologia, nell'epistemologia, diviene una base fondamentale, imprescindibile per questa grande idea di fondo, che è quella della rappresentazione della deformazione, della trasformazione di un garbuglio in un atto di conoscenza. C'è una parola bellissima che Gadda usa ed è euresi. Sentite come dice: il compito del disintegrare e del ricostruire l'espressione emana dalla funzione stessa della conoscenza. È euresi, è attività connaturata alla costruzione gnoseologica. Rappresentare vuol dire conoscere il reale. Non vuol dire soltanto delinearlo, raffigurarlo, farlo diventare oggetto estetico. Vuol dire entrare nel mondo delle cose. Vuol dire cogliere la trama delle cose, il filo delle storie che ci uniscono e ci separano. È il vecchio discorso di Manzoni. Come scegliere un filo della storia? Questa metafora del filo della storia, Gadda se ne accorge per primo, è centrale per capire un libro il cui protagonista si chiama Lorenzo Tramaglino. La parola Tramaglino, il nome parlante Tramaglino, che nessun critico ha mai colto, salvo Gadda, diventa un segnale parlante della volontà di parlare della trama, della maglia. Tramaglino è per di più, nei dialetti lombardi e anche ticinesi, io immagino, una rete da pesca che infatti nel capitolo quarto è stesa ad asciugare mentre frate Cristoforo esce dal suo convento di Pescarenico. Dietro questa ripresa di Manzoni c'è dunque un grande omaggio, ma c'è anche una grossa riflessione profonda sulla struttura della narrazione possibile per poter rappresentare il mondo caotico e violento. Ed è qui che la parola barocco entra direttamente nel discorso. Quando Gadda deve, come dire, reagire alle proposte che il suo grande amico Gianfranco Contini ha fatto in una lettura diventata canonica, ma che irrita Gadda, ed è la lettura del Maccheronico, in cui il linguaggio espressivo, espressivistico, dice Contini, prevale su qualsiasi altro livello del problema. Gadda risponde: io non sono maccheronico, io sono barocco. Sentite anche qua. L'editore chiede venia del recupero chiamando in causa l'autore. È una piccola appendice posposta nella seconda edizione della Cognizione del dolore. E dice: talché il grido, parola d'ordine, barocco il Gadda, potrebbe commutarsi nel più ragionevole e più pacato asserto: barocco il mondo, e il Gadda ne ha percepito e rappresentato la baroccaggine. La baroccaggine dell'esistenza, la sua caoticità, l'impossibilità di trovare un senso per le cose, per le storie che noi vogliamo rappresentare, perché un senso nella vita venga fuori. Il senso della vita si dà solo a condizione che si trovi il racconto della nostra vita nell'esistenza, il racconto della nostra vita nel mondo. E invece tutto è un pasticcio, tutto è un caos, tutto è uno gliommero. In questa disarmonia prestabilita, Roscioni, per primo, lavorando sui manoscritti, propose una serie proprio anche lessicografica interessantissima di scavi, di ricerche sui vocaboli chiave, ed erano appunto Babele, Baraonda, Cataclisma, Caos, Dedalo, Confusione, Finimondo, Disordine, Garbuglio, Groviglio, Intruglio, Inviluppo, Intrico, Impiccio, Meandro, Labirinti, Labirinti della scrittura, che però non sono dovuti, dice Gadda, soltanto al mio desiderio di costruire labirinticamente la mia pagina, ma sono legati intimamente ad una rappresentazione dolente barocca del reale. Qual è il grande autore barocco che ispira Gadda? E la scoperta di questo elemento è assolutamente cruciale, ne parleremo anche nella prossima trasmissione, per cogliere proprio il senso profondo della relazione Manzoni-Gadda e Caravaggio. Michelangelo Amerigi, dice Gadda, in una piccola parte dell'apologia manzoniana, quindi 1924, ricordate, e ritorna poi 15 anni dopo esattamente nella Cognizione e resterà giù giù fino al pasticciaccio brutto della via Merulana, dove il tema della pittura, il tema di quella piccola edicola a cui arriva Don Abbondio trovando i bravi, tutto questo è messo in scena rappresentativamente, ma quel che colpisce Gadda è l'elemento barocco della rappresentazione delle tenebre. Longhi ha scritto che Caravaggio ha dato forma al buio, alle tenebre, ed è un elemento che l'amico di Longhi, Carlo Emilio Gadda, coglie immediatamente, e coglie il caravaggismo di Manzoni, coglie cioè questa profonda volontà di rappresentare il mondo barocco, pieno di violenza, pieno di buio, pieno di non senso, di non significati, e attraverso un'operazione di euresi dargli forma. Ezio Raimondi, un po' tradendosi linguisticamente, nel saggio bellissimo su barocco moderno, Roberto Longhi e Carlo Emilio Gadda, dice: nel Longhi studioso di Caravaggio, quindi, il senso drammatico della luce e dell'ombra si costruisce su un'euresi, forse addirittura su un'epistemologia manzoniana. Raimondi, usando la parola di Gadda, euresi, cioè processo di conoscenza complesso che deve entrare nel reale mutandolo per mettere in ordine il mondo, ci ha dato una chiave di volta assolutamente fatale, direi, per cogliere questa cognizione del dolore. La cognizione del dolore è, a mio avviso, il grande momento tragico, la tragedia, lo dico in termini danteschi, di Carlo Emilio Gadda. La morte della madre, questo delitto che non ha senso e che non troverà mai soluzione e interpretazione. La madre riceve l'informazione e la cognizione, dunque, del dolore immenso, quello di Maria davanti a Cristo, il dolore di una madre a cui si dice: tuo figlio è morto, era il fratello Enrico morto in guerra. Tutti gli anni di guerra hanno lasciato grande influenza in tutta l'opera di Gadda. Vagava sola nella casa. Io penso che proprio questo elemento di assoluta solitudine, questo elemento di assoluta assenza della spazialità e della dinamicità, questo vagare che corrisponde probabilmente al vagare dei cavalieri erranti del suo amatissimo Ariosto, che costruiva le sue avventure, il suo Orlando, sulla base di una trama senza fine che moltiplicava in infiniti giochi di specchi in un palazzo che quegli specchi rilanciava nel libro che diventava specchio del libro. Tutto ciò Gadda lo promuove a modello di scrittura. Il vagare, la solitudine, il cercare un senso crudele, nero, un poco come la nerina di Leopardi, ad una vita che neanche quel nero ha. Queste tenebre caravaggesche le vediamo aprire questa pagina importante, fondamentale, sulla quale vogliamo chiudere questa trasmissione.
Vagava sola nella casa, ed erano quei muri, quel rame, tutto ciò che le era rimasto di una vita. Le avevano precisato il nome, crudele e nero, del monte dove era caduto. E l'altro, desolatamente sereno, della terra dove lo avevano portato e dimesso, col volto ridonato alla pace e alla dimenticanza, privo di ogni risposta, per sempre. Il figlio che le aveva sorriso. Brevi primavere, che così dolcemente, passionatamente, l'aveva accarezzata, baciata. Dopo un anno, a Pastrufazio, un sottufficiale d'arma le si era presentato con un diploma. Le aveva consegnato un libercolo, pregandola di voler apporre la sua firma su di un altro brogliaccio. E in così dire le aveva porto una matita copiativa. Prima le aveva chiesto: «È lei la signora Elisabetta François?» Impallidendo all'udire pronunziare il suo nome, che era il nome dello strazio, aveva risposto: «Sì, sono io». Tremando, come al feroce ricudire d'una condanna, a cui dopo il primo grido orribile la buia voce dell'eternità la seguitava a chiamare. Avanti che se ne andasse, quando con un tintinnare della catenella raccolse a sé, dopo il registro, anche la spada luccicante, ella gli aveva detto come a trattenerlo: «Posso offrirle un bicchiere di nevado?» Stringendo l'una nell'altra le mani scarne. Ma quello non volle accettare. Le era parso che somigliasse stranamente a chi aveva occupato il fulgore breve del tempo, del consumato tempo. I battiti del cuore glielo dicevano, e sentì di dover riamare con un tremito dei labbri la riapparita presenza, ma sapeva bene che nessuno, nessuno mai ritorna. Vagava nella casa, e talora dischiudeva le gelosie di una finestra, che il sole entrasse nella grande stanza. La luce allora incontrava le sue vesti dimesse, quasi povere, i piccoli ripieghi di cui aveva potuto medicare, resistendo al pianto, l'abito umiliato della vecchiezza. Ma che cos'era il sole? Quale giorno portava sopra i latrati del buio? Ella ne conosceva le dimensioni e l'intrinseco, la distanza dalla terra, dai rimanenti pianeti tutti, e il loro andare e rivolvere. Molte cose aveva imparato e insegnato, e i matemi e le quadrature di Keplero, che perseguono nella vacuità degli spazi senza senso l'ellisse del nostro disperato dolore.
Classici italiani. Carlo Emilio Gadda. Sono intervenuti Chiara Di Stefano e Corrado Bologna. Roberta Petrozzi ha letto dal capitolo ottavo di Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana e dal capitolo ottavo della Cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda. Consulenza musicale di Giovanni Conti. Ludwig van Beethoven. Le creature di Prometeo. Orchestra della Svizzera Italiana. Franz Brüggen, direttore. da un'idea di Lorenzo Sganzini, un progetto di Carlo Ossola, con la partecipazione degli studenti del Master in Letteratura e Civiltà Italiana dell'USI. Regia tecnica Alyosha Cattaneo, a cura di Daniela Fornaciarini, con la collaborazione di Marco Maggi. Produzione RSI, Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Classici italiani, da Francesco d'Assisi a Italo Calvino. Una produzione RSI, Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Carlo Emilio Gadda, con Gianluigi Beccaria e Corrado Bologna. Seconda parte.
Il mio incontro più approfondito con Gadda è un po' tardivo. Siamo negli anni 70. Certo, lessi quando uscì nel 63 La cognizione del dolore. Però a chi si occupava come me di lingua letteraria, Gadda mi sembrava strabiliante, ecco, per il modo con cui metteva dentro l'elemento dialettale, questo suo calderone, queste espressioni così astratte, così dotte, così tecniche, così arcaiche anche. Non aveva più contatto con la dimensione della coralità o comunque dell'autenticità popolaresca, ma era una cosa che non avevamo mai visto, perché questa sua lingua di invenzione così arbitraria, così capace di attraversare un po' tutti gli strati, no, dei linguaggi, dal basso all'alto, come un pianista che salta sotto la tastiera, dai bassi agli acuti, dal periferico al centrale, dall'antico al moderno. E questo gioco raffinato e complesso, insomma, ci attrasse tutti, insomma. Per esempio, appunto, per stare alla lingua del pasticciaccio, la presenza corale della voce popolare, insomma, no, che ciarla, e Gadda che riesce a usare come un secondo narratore, quello che si chiama il narratore anonimo. Lì una stessa scena ripetuta anche due volte, cioè prima dal punto di vista dell'autore e poi dal secondo narratore, queste versioni a livello differente sono state una grossa novità. C'era la voce della questura, che è quella del protagonista, no? Il dottor Ingravallo, che è un molisano, ma che quando parlava contaminava il suo molisano col napoletano, l'italiano. Poi c'è la veneta, la signora Menegazzi, che mette appunto il suo dialetto veneto nel suo italiano. Poi c'è il brigadiere, che viene dall'osso, a Pestalozzi, e poi c'è tutto questo linguaggio della borghesia commerciale, poi c'è quello ministeriale, cioè, e poi c'è tutta la malavita. Per chi per la prima volta incontrava il suo testo, insomma, rimaneva folgorato. Ce ne sono tanti, insomma, di testi suoi che varrebbe la pena ancora oggi di vedere. Per esempio c'è quello molto anche divertente, Eros e Priapo, per esempio, dove il fascismo lì, per esempio, viene fuori totalmente spoliticizzato, perché c'è una vicenda che viene piuttosto analizzata da un punto di vista psicanalitico, insomma, il personaggio che gli interessa, che il cretinismo immutabile, ricordo queste parole sue, non è del protagonista che è Mussolini, non è tanto a lui l'ideologia fascista, la storia, il movente politico, economico, eccetera, ma è proprio il fondo, tutte delle motivazioni complesse della psiche umana che viene fuori. Quindi questa sua Babele stilistica che continua sempre a fascinarci così, questo spessimento della lingua per raggiungere che cosa? Ma non per gioco, per raggiungere appunto l'ispessimento di questa realtà umana che, insomma, che lui voleva mettere in rilievo.
Aprile 1924. Nota storico-filosofica di composizione. Illustrare come sfondo, eccetera, in questo romanzo psicopatico e caravaggesco, il lavoro italiano. La forza, la volontà dei migliori che deve fare riscontro ai fatti incredibili. Lavoro italiano, non deprimere. Longone, domenica 7 settembre 1924, ore 9:10 di mattina. Nota sistemativa. Bisogna vedere un po' di avviare e legare la materia del romanzo, legare i personaggi. Per ora è questa per me la maggiore difficoltà. L'intreccio dei vecchi romanzi che i nuovi spesso disprezzano, ma in realtà la vita è un intreccio, e quale ingarbugliato intreccio. Vedi anche le mie note autobiografiche e critiche di Celle, la trama complessa della realtà. Un romanzo non può isolare i suoi personaggi, è questa spesso una strazione esiziale all'espressione. Certo, bisogna ponderare che l'intreccio non sia di casi stiracchiati, ma risponda all'istinto delle combinazioni, cioè al profondo ed oscuro dissociarsi della realtà in elementi che talora, etica, perdono di vista il nesso unitario. Idea anche etica. Notare, la dissoluzione, anche morale e anche teoretica, è una perdita di vista del nesso di organicità. La parola dissoluzione deriva forse da solutus legibus, che si è sciolto, allontanato dalle leggi, o solutus more, dal buon costume.
Perché abbiamo scelto queste note costruttive, note di preparazione, allungone, datate con una cura maniacale ad oram, un poco come solo Francesco Petrarca ha fatto in tutta la storia della nostra letteratura? Perché qui dentro sono nascoste, direi proprio acquattate nelle pieghe dell'improvvisazione del problema, delle nozioni molto più profonde, più estese, che costituiscono, che hanno un valore di costruzione del libro. Il libro è definito dallo stesso Gadda psicopatico e caravaggesco. In questi due aggettivi c'è già una sua precisa, profonda nozione di che cosa significhi barocco. E ancora, nelle note che abbiamo sentito, la vita, la realtà, sono un intreccio, e quale ingarbugliato intreccio. La trama complessa della realtà. La realtà è già un romanzo, una trama complessa dagli infiniti garbugli, dagli infiniti grovigli. Si tratta di farla venire fuori. Come diceva bene Beccaria poco fa, tutto questo si trasferisce in garbuglio, groviglio linguistico, e il Gadda più appariscente è, nella durata della seconda metà del Novecento, proprio quello linguistico. Contini, con la sua idea del maccheronico, del folinghiano, non colse in realtà, perché non poteva avere sotto mano questi materiali di riflessione preparatoria. Il romanzo nasce come saggio in Gadda, come saggio sulla realtà, un poco come ha fatto Saramago col saggio L'ensaio sopra la Seghera, che noi leggiamo come un romanzo, ma che è in realtà un romanzo saggio, come lo stesso Manzoni d'altronde voleva fare. Ecco dunque, in queste note preparatorie intervengono le idee dell'intreccio, della dissoluzione della trama della realtà, e, come si diceva poco fa, tutto questo corrisponde anche al cambiamento profondo che le scienze e le visioni del mondo avevano offerto a questo Europa, a questo universo pronto a schiantarsi nella Seconda Guerra Mondiale. La dissoluzione quindi non è soltanto un'idea letteraria, è anche etica, morale e teoretica. È una perdita di vista del nesso di organicità. L'insistenza sulla richiesta di nesso, sul tentativo morale, prima ancora che estetico, di trovare un nesso nelle cose, credo che sia il fulcro intorno a cui ruota tutta intera l'operazione della euresi gaddiana. romanzo psicopatico e caravaggesco, dunque. Insistiamo su questo elemento. Una frase da un saggio di Gadda degli ultimi anni venti che accompagna esattamente gli anni di formazione della cognizione del dolore. Il mondo bisogna pur guardarlo per poterlo rappresentare, e così guardandolo avviene di rilevare che esso, in certa misura, ha già rappresentato se stesso. Il mondo è la sua autorappresentazione. Gadda in quel periodo, in quegli anni, è immerso profondamente nella riflessione filosofica intorno a Leibniz, ma anche intorno a Husserl, intorno a Heisenberg, ad Einstein. È uno scienziato che, come Musil, tenta di rappresentare in forma saggistico-romanzesca questo dissolversi del sistema organico di una civiltà. Questo dissolversi del sistema organico della civiltà porta Gadda ad assumere un'idea di barocco che è ordinatrice del reale. Questa idea di ordinare il reale, di mettere il mondo in ordine per dare agli uomini, attraverso la sua rappresentazione, la forma della tenebra, non lasciare gli uomini nella tenebra. La combinazione, l'istinto della combinazione è nell'universo, l'equilibrio è l'affermazione cosciente della combinazione, mentre ciò che non sussiste in equilibrio è l'incombinabile, cioè l'irreale, è l'errore. Ecco dunque che dare forma cosciente a ciò che è inconscio, e quindi anche la presenza della psicoanalisi, una lunga riflessione intorno ai fondamentali mutamenti del primo Novecento. Tutto questo porta, dicevo, Gadda a scegliere una sua precisa e grandemente innovativa idea di barocco. Giancarlo Roscioni, nella Disarmonia prestabilita, titolo di per sé efficacissimo, perché quanto mai rappresentativo dell'idea di barocco che aveva Gadda, non il barocco come accumulazione, ma casomai il barocco come rappresentazione dell'accumulo che nella vita i casi stiracchiati, gli eventi non prevedibili, gli intrecci caotici della casualità ci costringono a subire, e invece di subire possiamo enumerarli. I titoli di Roscioni sono singula enumerare, omnia circumspicere, elencare uno dopo l'altro tutti i singoli dettagli del mondo, guardare le singole minime dettagliate cose, e nella sua prosa lo abbiamo sentito, per esempio quando l'ufficiale si accosta alla madre per annunciarle la morte del figlio, l'attenzione va sul luccichio della spada, sui piccoli dettagli che servono a non tanto a distrarre quanto a concentrare rispetto al profondo dolore, all'angoscia che di per sé non sarebbe neanche rappresentabile. E infine le armoniche esterne, cioè appunto una grande rappresentazione di questa combinatoria universale. Questo il barocco di Gadda. Italo Calvino, rifacendosi a questa nuova lettura del pastiche gaddiano non solo come maccheronea, quindi come gusto un poco lepido di costruzione, di giochi di parole, Calvino nel saggio sulla molteplicità che è finito nelle lezioni americane parla proprio del pasticciaccio, ma si estende anche alla cognizione, dicendo che il romanzo contemporaneo come enciclopedia, come metodo di conoscenza e soprattutto come rete di connessione tra i fatti, le persone e le cose del mondo è quello che a lui, Calvino, sta a cuore, come stava a cuore a Carlo Emilio Gadda. Mi pare interessante che questi due opposti scrittori, quello della lucidità assoluta e quello delle tenebre caotiche che emergono dalle profondità dell'essere, povero viscerame degli umani, carnalità sfatta, caravaggesca appunto, che questi due elementi così distanti, il lucido, nitido, geometrico Calvino e il caotico, barocco, accumulativo Gadda, possano rispecchiarsi l'uno nell'altro. E Calvino è uno di quelli appunto che, studiando il romanzo come barocco enciclopedismo, ci propone una delle soluzioni che il secondo Novecento ha privilegiato. Ma Roberto Longhi, e accanto alla lettura del 1969 di Roscioni, il secondo grande propiziatore di questa nuova apertura al senso profondo della pagina gaddiana. Longhi che studia Manzoni e studia appunto il caravaggismo di Manzoni. Dice Ezio Raimondi in barocco moderno. Come avrebbe scritto Roberto Longhi, il grande interprete del teatro figurativo del Caravaggio e della sua disperata serietà morale, nello spazio non già umanistico ma umano del naturalismo caravaggesco, gli oggetti assurgono al rango di protagonisti. Anch'essi, infatti, e qui torniamo alla lettura manzoniana di Gadda, partecipano del vano spasimo della nostra vita. Questo vano spasimo, questo spasmo della lingua che rappresenta la vanità spastica, psicopatica e caravaggesca del mondo come dolore, conoscere il dolore della vita e tentare attraverso questa cognizione, questo evento di euresi, di conoscenza, di mettere in ordine quel mondo, di dare un significato al dolore delle cose sottraendo tenebra, introducendo, come Caravaggio fa, il taglio della luce di Cristo nel San Matteo, che appunto tanto amava Gadda. I funerali di Gadda ebbero luogo nel 1973 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nella piccola cappella che contiene la vocazione di San Paolo e il martirio di San Pietro che Gadda tanto amava. Caravaggio era, insieme con Cervantes, Manzoni, Shakespeare e Dante, il suo grande punto di riferimento. E che cosa di tutto questo immenso universo resta nel secondo Novecento? Molti hanno tentato di riconoscere nel neorealismo, o in certe forme definite neorealismo, rappresentazione del linguaggio popolare, dei dialetti, la linea vincente che Gadda offre, per esempio, a Pasolini o ad altri che utilizzano anch'essi, appunto, la pratica di miscela, di miscidanza linguistica. Io credo che si possa andare un passo più in là e sceglierei due soli autori. Pierpaolo Pasolini, appunto, e Giovanni Testori, scegliendo però in questi autori il loro riconfrontarsi, per esempio Testori, con la pittura, ancora una volta. Come Gadda con Caravaggio, Giovanni Testori, scrivendo la suite per Francis Bacon, si confronta con l'autore che ha, rispetto alla tradizione del passato nella pittura, rappresentato il punto di catastrofe, di caduta, di rappresentazione della violenza della vita, della deformazione della vita. Bacon è un autore molto gaddiano da questo punto di vista, o forse Gadda è un autore molto baconiano, nel senso che i due momenti, quello della rappresentazione caravaggesca della realtà e quello della sua trascrizione in prosa, diventano un unicum, la creazione di immagini attraverso le parole o attraverso la pittura. Il secondo autore che richiamavo è appunto Pasolini. Il Pasolini che ha scritto nel Pianto della scavatrice: piange ciò che a fine ricomincia, ciò che era quasi una vecchia fiera di freschi intonaci, sghembi al sole, si fa nuovo isolato, brulicante in un ordine che è spento dolore. Questo dolore spento è esattamente quello che Gadda rappresentava nella sua cognizione del dolore. Questo essere spietati, la forza della leggerezza, la speranza di non avere speranza dei suoi ragazzi di vita. Sentiremo una pagina magnifica, lirica, come liriche sono molte pagine di Gadda, in cui la intrusione del dolore, della sofferenza, della creaturalità, dice Pasolini, del dolore per tutte le creature, ci riconduce a quel Pasolini francescano che ha ripensato in una chiave laica, in una chiave di comunista, critico, di cattolico critico, ha ripensato questo dolore dell'esserci. Sentiremo quanto gaddiano sia questa cognizione del dolore che il Riccetto ha nel salvare una piccola rondinella che sarà poi la figura della fine del suo romanzo, quando invece lui non si tufferà a salvare il ragazzino che invece morirà sotto il ponte nei gorghi del fiume e dell'esistenza.
Giovanni Testori, suite per Francis Bacon. Urla, Innocenzo. Graffia l'insulsa paternità dei secoli. Batti le nocche, gli zoccoli di capra contro la lastra immobile, il cristallo che t'approssima e allontana. Ansimando la larva episcopale, riaffondi per secoli e millenni tarme sataniche sui lustri dei velluti, denti di rospo, avori. E il dentifricio ti impasta, ti sdoppia il fotogramma, guance e mani. Dietro di te trema il verbo derelitto. Anima dei cristiani, amore cieco, sanguinante, chi t'ha deviato? In quale cisterna sei crollato? Il dominio ha stroncato le palme egiziache di viola. Attorno alla sedia gestatoria pende la carcassa umana, ventre divaricato, vano, urla. Trapassa dall'immemore del tempo all'ardente, irrisolvibile presente. Getta dal sigillo ancora chiuso l'ancora dell'unica follia nel viscere lurido, demente. Pierpaolo Pasolini da Ragazzi di vita. «Che d'è?» disse allora rizzandosi in piedi il Riccetto. Tutti guardarono da quella parte, nello specchio d'acqua quasi ferma, sotto l'unica arcata. «È una rondine!» disse Marcello. Ce n'erano tante di rondinelle che volavano rasente ai muraglioni, sotto gli archi del ponte, sul fiume aperto, sfiorando l'acqua con il petto. La corrente aveva ritrascinato un poco la barca indietro e si vide infatti che era proprio una rondinella che stava affogando. Sbatteva le ali, zompava. Il Riccetto guardò verso la rondine che si agitava ancora a scatti, facendo frullare di botto le ali. Poi, senza dir niente, si buttò in acqua e cominciò a nuotare verso di lei. Gli altri si misero a gridargli dietro e a ridere, ma quello dei remi continuava a remare controcorrente, dalla parte opposta. Il Riccetto s'allontanava, trascinato forte dall'acqua. Lo videro che rimpiccioliva, che arrivava a bracciate fin vicino alla rondine, sullo specchio d'acqua stagnante, e che tentava d'acchiapparla. «A Riccetto!» gridava Marcello con quanto fianta aveva in gola. «Perché non la pigli?» Il Riccetto cercava di acchiappare la rondine, ma gli scappava sbattendo le ali, e tutte e due ormai erano trascinati verso il pilone della corrente, che lì sotto si faceva forte e piena di mulinelli. «A Riccetto!» gridarono i compagni dalla barca. «E là se la perde!» Ma in quel momento il Riccetto era deciso ad acchiapparla e nuotava con una mano verso la riva. «Torniamo indietro, dai!» disse Marcello a quello che remava. Girarono. Il Riccetto li aspettava seduto sull'erba sporca della riva, con la rondine tra le mani.
«E che l'hai salvata a fa?» gli disse Marcello. «Era così bello vederla che se moriva!»
Il Riccetto non gli rispose subito. «È tutta fracica», disse dopo un po'. «Aspettiamo che s'asciughi». Ci volle poco perché s'asciugasse. Dopo 5 minuti era là, che rivolava tra le compagne, sopra il Tevere, e il Riccetto ormai non la distingueva più dalle altre.
Classici italiani. Carlo Emilio Gadda. Sono intervenuti Gianluigi Beccaria e Corrado Bologna. Roberta Petrozzi ha letto dal racconto italiano di Gnoto del Novecento di Carlo Emilio Gadda, dalla suite per Francis Bacon di Giovanni Testori, da Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini. Consulenza musicale di Giovanni Conti. Ludwig van Beethoven. Le creature di Prometeo. Orchestra della Svizzera Italiana. Franz Brüggen, direttore. Da un'idea di Lorenzo Sganzini, un progetto di Carlo Ossola, con la partecipazione degli studenti del Master in Letteratura e Civiltà Italiana dell'USI. Regia tecnica Alyosha Cattaneo, a cura di Daniela Fornaciarini, con la collaborazione di Marco Maggi. Produzione RSI, Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani.